megacasona.biz, dove lo spazio si reinventa con stile.
Quella che ti proponiamo non è solo una stanza, è un intero mondo da scoprire. megacasona.biz ti offre molto di più di un semplice alloggio.
Stay ready per una comunità vibrante, una casa progettata con amore per farti godere gli agi dei pascià.
20 metri quadri in Viale Piceno, fatti dello stesso materiale di cui sono fatti i sogni. 1197 euro al mese, tutto incluso, persino il wifi super veloce, eventi sociali e tanto altro, tutto da scoprire.
Qui non troverai solo spazi ampi, moderni, ma una famiglia globale di giovani professionisti con cui condividere esperienze uniche.
Ogni mese ti aspettano eventi esclusivi come la colazione consegnata alla porta coi vicini.
Unisciti al club di megacasona.biz e vivi il meglio di una city internazionale che trasforma i desideri in realtà. megacasona.biz, grandi spazi, grandi sogni.
Ma belli. Poveri, ma belli.
People trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, all around, all around, get down.
Bom, 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 baby. My baby. Baby. Baby.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera, buonasera a tutti, 3 minuti dopo le 18, un orario magico perché è l'orario in cui inizia la vostra trasmissione preferita, Poveri ma belli.
È una trasmissione incredibile, una trasmissione condotta da due persone, una trasmissione che va in onda nell'FM e esce da quelle diavolerie, quei nuovi diabolici apparecchi di plastica, questo materiale innovativo.
O legno,
radio,
o legno,
alcuni in legno, però sono quelli un po' retro. Invece la plastica, il materiale del futuro, il materiale duttile, un materiale che non si rompe mai, lo butti nell'oceano, dopo 100 anni è uguale.
Allora buttiamo tutte, facciamo l'oceano dei plastic.
C'è già!
Ah, c'è già?
C'è già!
Peccato,
ci sono delle pozze di plastica pazzescamente enormi.
No, ma un giorno che andiamo tutti insieme in riva al porto canale di Bellaria e lanciamo ognuno un suo oggetto di plastica al quale tiene molto.
Beh,
come rito
fantastico,
propiziatorio per il futuro.
Non è che torna indietro poi.
Ma chi se ne frega? Poi lo
lì. Lì. Beh, magari lo trovano. Lo trova Altea, lo trova Mitch. Oppure ancora Jennifer Chantal Chateau.
Ci sarà qualcuno che è arrivato già alla seconda o terza lettura del nostro capolavoro 28 sfocature di Maron?
Ma forse qualcuno neanche sa che cos'è. Abbiamo un pezzetto?
Abbiamo un bozzetto.
Abbiamo un pezzetto,
no,
da mandare?
No, non abbiamo un pezzetto, no. Magari nei prossimi giorni.
Comunque, se andate su radiopopolare.it c'è tutto. Andate nelle collezioni, cercate 28 sfocature di Maron.
Sì.
E esso vi appare in tutta la sua magnificenza. Potete ascoltarlo. Non potete ancora leggerlo, cioè non potete più leggerlo perché il libro è andato a ruba, ma un giorno lo ristamperemo.
Allora, intanto ricordiamo altre collezioni, c'è la collezione True Crime, c'è la collezione di finanza personale con Dini della Cedola, che oggi sarà con noi.
Si chiama Educazione finanziaria per piccoli risparmiatori.
E poi c'è anche la collezione della saga fantasy, no?
No, c'è Piantagioni però.
Ah già, c'è Piantagioni, è vero.
Stiamo scherzando.
Piantagioni che sarà protagonista sul palco di Spazio Wow sabato 29 di marzo. Saranno lì due icone scolpite nel mito. No,
sì. Aspetta. Sì, due icone, icone immarcescibili, no? Immortali.
Immortali, due icone immortali.
Icone immortali.
Come Disney Alone, poi ci saranno anche Antonio Serra e Ivan Arche e Manupelli, non ce ne vogliano, ma insomma arrivare ad essere delle icone immortali forse loro ancora no, ma sono sulla buona strada. E poi ci saranno altri amici che hanno partecipato al fumetto Piantagioni di Poveri Mabelli, occasione per venirci ad ammirare, ad applaudire e ad acquistare il fumetto per dare dei soldi a Radio Popolare.
Ed è lo stesso motivo per cui la mia risposta ad Alberto, che ci scrive su Telegram, è così decisa. Lui dice: ma non c'è l'ebook di 28 sfocatori di Maron? No, non c'è, perché no, sarebbe gratis. E noi con il gratis vogliamo soltanto avere persone che lavorano.
Perché è gratis?
E chi, come fai a farlo pagare?
Io tipo ieri ho comprato un ebook.
Ma dobbiamo non possiamo. Ma dobbiamo metterlo su una piattaforma.
Ma che piattaforma? Radio Popolare.
Ma non c'abbiamo la piattaforma per gli ebook.
Radio Popolare.
Non c'è, compra. Devi mandarglielo tu. Stanno volando gli schiaffi.
Non hai voglia di fare niente?
No, tu vuoi mandar via le cose? Vuoi lavorare gratis?
No,
vuoi che Alberto legga gratis 28 sfogature di Maron? Sì, questa è la risposta di chi è stato completamente sbiancato,
completamente.
E non ha più parole.
Certo, io ieri ho comprato un ebook e non mi è arrivato.
Ecco,
ho chiamato la casa editrice e ho detto: ma che non mi è arrivato l'ebooks, e me l'hanno mandato via mail. Quindi noi potremmo fare lo stesso, sperando che non ci chiamino, così incassiamo senza dare gli ebooks.
No, ma comunque, cioè, allora, se i nostri ascoltatori sono come noi, mandi in giro un ebook e poi ce l'hanno tutti.
Hanno tutti, perché se lo passano.
Eh certo,
che
mentre bastardi. Il libro fisico è, no, difficile. È una roba diversa, sì.
Comunque l'ho trovato in alcune biblioteche, il libro fisico. Allora, Giusto ci manda la foto del suo impianto stereofonico dal quale ci ascolta. Un impianto professional, molto, molto figo.
Ma che roba!
E grazie Alberto, invece vuole pagare qualsiasi cifra, ci troverai il 29 marzo alle 15.30 a Spazio Wow in Viale Campiani, al Museo del Fumetto, perché anche noi entriamo a far parte dei musei. Volevo salutare un ragazzo, Alone, un giovane, un fan, che questa mattina mentre camminavo per le strade di Milano ascoltando Neffa per prepararmi al concerto
vecchio disco,
di
vecchio
novembre
disco.
Sì, tutto quello che mi sto preparando al concerto di novembre.
Mm-hmm.
Così durante tutto il concerto canto fuori tempo le canzoni, rovinando il concerto a tutti quelli che sono intorno a me.
Sarà un piacere andare al concerto con te. Canta, fai solo, muovi solo le labbra.
No, e stamattina mi ha fermato questo giovane dicendo: ma tu sei Disma, il mito assoluto. E ho detto: sono proprio io. E gli ho stretto la mano e quindi la dedico a te questa puntata.
Come si chiama?
Non lo so, non l'ho chiesto.
Ma Disma,
non glielo chiedo.
È la prima cosa.
Vabbè, ma noi miti comunque guardiamo dall'alto in basso.
Cioè, aveva un'età per cui poteva essere nipote di Disma Lonette.
Poteva avere 30 anni. Siamo lì. Vabbè, cosa facciamo? Ma andiamo la parliamo di OnlyFans?
Perché?
Perché vogliono
chiuderlo?
Fare... No, voglio... c'è una maestra di un asilo
che fa OnlyFans e vogliono cacciarla. Stardi.
E adesso si parla di fare un regolamento per vietare alle belle maestre di farci vedere i piedi su OnlyFans. E noi io sono tutto lì che dico: no, ma perché? Perché?
Io penso che sia contro qualsiasi legge possibile. Anche nel fascismo probabilmente non è possibile vietare questa cosa.
Ma perché?
Ma sarà qualche...
Le ipocriti.
Ma sarà qualche comitato di benpensanti. Ma che figura.
Ma è come se non ci fossero magari questi qua del comitato che si fanno delle grandissime guardando...
Pippe
OnlyFans.
Certo, beh, ovviamente.
Ovviamente.
Di solito è così, i censori sono poi quelli che in realtà nel loro segreto della loro cupidigia e della loro libidinosità mal riposta sono i peggiori, ma scusa.
Il loro smartphone mettendo la funzione del telefono che puoi guardarlo orizzontalmente con il
si può guardare orizzontalmente il telefono,
si può vederlo orizzontalmente.
Ma è arrivata la tecnologia incredibile.
Vede che non guardi pornoni allora.
No.
Non usi Google in incognito.
No, io li guardo, ma poi rimane tutto praticamente in verticale, è tutto c'è un'inquadratura di un pezzettino in alto a destra. Una finestra, un lampadario.
Un plafone.
Ogni tanto che tremano, no?
Certo.
Però,
Pensavo che vedevi i due alluci dei piedi, invece, no? Dipende dai generi.
Certo. A volte ci sono queste... Questi palloni, ma non capisco, dei pezzetti, no? Di gomma, sì.
Ah, ok, gummi stai dicendo, ok. Va bene, e niente, se ci volete su OnlyFans, basta che...
Se vogliono noi su OnlyFans?
Sì, sì, io te l'ho detto, dobbiamo aprire l'account, Alone.
Capito, ma è un business che comunque va ragionato. Anche perché è estremamente puntuale, diciamo, la parafilia che va a solleticare.
Sì,
scusa,
certo, ma tu segui alcune nicchie, io delle altre, poi dividiamo.
Ah, dici che, ok. Non so, cicatrici, roba del genere.
Io ne ho una sola, tu?
No, tu hai una sulla testa.
Ah, due
enorme.
Ne ho, è vero.
Due video li puoi mettere su.
È vero.
Io ho una cicatrice enorme su un piede, quindi vado... su due, diciamo, categorie.
Esatto. Ci lecchiamo le cicatrici?
No, rimaniamo comunque con account separati.
Ah, va bene,
ok. Al massimo qualche collabo.
Le collabo. Allora ringraziamo Alberto che ci ha mandato, noi abbiamo subito messo sui Facebook le nostre foto alone per OnlyFans.
Sì.
Che sono foto che riprendono un po' quelle di questa insegnante che si chiama Elena, di cui insomma, parlano un po' tutti.
Che noi sosteniamo in tutti i modi, contro la censura e i fascismi.
Esatto, anche perché poi io ero abbonato al suo profilo, quindi... Allora, la saluto caldamente.
Come facevi in privato, i tuoi messaggini bavosi.
È di Treviso, non mi credo più. Allora, diamo il benvenuto al nostro eroe Dindini della Cedola, di cui peraltro anche lui poteva aprire un OnlyFans con la foto.
Con le ultime foto della settimana scorsa. Questo accappatoio un po' aperto, vedo e basta. Sì. Le sue gambe pelose in primo piano.
Vedo poco.
Dindini ha ricevuto un sacco di messaggi di donne che insomma volevano accoppiarsi con lei, detto in modo così.
E come non capirle?
Come non capirle?
Effettivamente.
Secondo me puntavano i soldi.
Ma
no, vabbè.
Tra l'altro la foto mentiva spudoratamente perché quell'angolazione lì mi faceva le gambe lunghe. Io non ho le gambe lunghe. Non sono esattamente.
Allora, certo, però a livello di titoli e obbligazioni viaggia a velocità da Usain Bolt.
Ah, quello sì, quello.
Dai.
Nel mio campo, nel mio mare ci nuoto bene.
Senta, oggi andiamo a parare in una lettera, nel nostro glossario della finanza personale, che è la P di Peer, perché li avevamo citati qualche puntata fa.
Esatto.
Che cosa sono questi Peer di cui ci chiedeva un ascoltatore?
Allora, i Peer, piani individuali di risparmio, hanno un nome che non dice niente della loro natura, quindi io ve lo dico, vuol dire piano individuale di risparmio, ma la cosa non vi spiega niente, quindi andiamo a spiegare cosa sono e perché, e mi sbilancio un pochettino, sì. Li trovo un investimento interessante, ecco, non mi sbilancio più di così, ma ecco. Faccio capire che ne penso bene.
Ricordiamo che allora... i suoi non sono consigli finanziari, ma che
sì,
sono spiegazioni.
Ma tutte le volte, ma chi se ne frega, ma fagli dare una sua opinione questo povero Dindini, sempre imprigionato in questo ruolo di equidistanza, ma basta, che esprima se stesso e le sue gambe pelose.
Si esprima, esatto, prego.
Si esprima, Dindini, forza.
Voi mi imprigionate, voi
sì,
mi imprigionate.
Sì, un po' sì, un po' così.
Allora, i PIR sono degli investimenti che hanno delle caratteristiche specifiche come requisiti e a fronte di questi requisiti danno dei vantaggi fiscali. Andiamo subito al punto. È una maniera di investire che dopo 5 anni ti dà dei ritorni netti, cioè tutto quello che hai guadagnato te lo puoi portare a casa. Facciamo un esempio pratico per spiegarci. Io investo 10.000 euro, mettiamo che dopo, siccome si tratta di essenzialmente di fondi, e poi spiegherò perché, diciamo che è andata a finire che dopo 5 anni sono 12.642 euro. Ecco, io mi porto a casa vendendoli dopo i 5 anni tutti 12.642 e sui 2.642 che ho fatto di interessi non pago una lira e me li intasco tutti quanti.
Beh, ma è incredibile.
Ma non c'è niente di più remunerativo in giro a livello non azionario?
No, effettivamente a livello fiscale è un privilegio assoluto. Voi tenete presente che a livello azionario e a livello obbligazioni corporate, cioè non titoli di Stato, la tassazione è il 26%, che detta così può sfuggire. Ma signori, se voi investite 10.000 euro e diventano 14.000, quando li portate a casa sono 13.000, perché 1.000 se vanno in tassazione. È giusto, è sbagliato, non voglio fare del populismo, però sta roba a me mi sta sul cazzo.
È chiaro, è chiaro.
I clienti guadagnano, io mi sbatto e poi un quarto va a pagare le tasse. No, poi adesso non voglio appunto fare del populismo, è giusto, è sbagliato. È così tra l'altro in quasi tutti i paesi. Va bene così, ma i PIR non sottostanno a questa gabella. Perché non sottostanno a questa gabella? Perché, e andiamo ai requisiti, perché il nostro come si chiama, il nostro sostituto d'imposta, che è la banca che ci colloca quei fondi che possono qualificarsi come PIR, perché non tutti i fondi si possono qualificare come PIR, il nostro sostituto d'imposta deve sottostare nel gestire, deve certificare che quel fondo segue le regole PIR, che adesso riassumo brevemente. Essenzialmente si tratta di un qualcosa fatto per aiutare le realtà e le aziende italiane. Quindi il fondo sottoscrive azioni e obbligazioni, di cui facciamo 100 quello che viene investito. 30% il fondo fa il cazzo che vuole, può andare a comprarsi delle Apple, delle Microsoft in America, o dei treasury note americani, per dire. Il 70% però lo deve investire o in Italia o in società europee che però abbiano sede stabile in Italia, quindi tutti coloro che hanno una consistente succursale, il che ne fa praticamente un fondo europeo. Di questo 70% peraltro il 30%, quindi 3x7 21, il 21% del fondo deve essere investito in azioni che non rientrano nell'indice principale italiano, che è l'FTSE MIB, e quindi devono essere lì ci sono le come si chiamano, non le small cap, non sono le big cap, insomma le large cap, scusate, ecco, non mi veniva il termine, le large cap, cioè certo, le società più alta a più alta capitalizzazione. Aspetta, ci sono degli indici secondari che riguardano le mid cap, quella media capitalizzazione, e anche le small cap. Tutte robe che voi non dovete sapere perché tanto ci pensa il fondo.
C'è una domanda, Dindini, aspetti un attimo, aspetti. Allora, Stefano chiede: ma il PIR deve essere mantenuto senza vendita per 5 anni, giusto? Per avere dei bei vantaggi, belli libidinosi?
Esattamente, proprio così, deve essere mantenuto 5 anni. Ci sono anche dei limiti di investimento annuali. In questo PIR, per avere i vantaggi fiscali, puoi investire non più di 40.000 euro all'anno e non più di 200.000 nei 5 anni.
E chi li ha mai visti?
Se investi, ma in effetti,
lei sì, vabbè.
Ok, però diciamo che in un portafoglio composito non è che ci metto sui 200.000 così. Comunque, stando a queste condizioni, dopo 5 anni di detenzione, io posso portare a casa tutto senza pagare tasse.
Per detenzione non si intende al Lucciardone, naturalmente.
Dove si trova lei abitualmente.
Ok.
Esatto, se si trovano i miei clienti più facoltosi.
Sì, sì.
No, se, è proprio che li devi tenere 5 anni e poi puoi iniziare a venderli, perché mettiamo che, facciamo due calcoli, io ne compro 10.000 quest'anno, 10.000 l'anno prossimo, 10.000 quello successivo, io il quinto anno non è che li vendo tutti, vendo i 10.000 di quest'anno perché gli altri non hanno ancora maturato il vantaggio fiscale. Sappiate che il sistema, per chi se ne intende di queste cose, è FIFO, first in first out, cioè quando tu gli chiedi di liquidare delle quote
automaticamente liquidano,
automaticamente fiscalmente stai liquidando le più vecchie, quelle che hai comprato più tempo fa. Per cui basta stare dentro un pochettino nei calcoli, capire cosa si è versato. Questo, per esempio, è un sistema, ma forse era proprio da lì che eravamo partiti come spunto, per investire in un rateale che di suo già prevede magari 5-10 anni di versamenti, E a questo punto uno dice, vabbè, porto a casa.
Ah, senta, ma allora perché uno dovrebbe fare un PAC piuttosto che un PIR?
Allora, si può fare il PAC sul PIR. Il PAC è un metodo di investimento, il PIR è un tipo di investimento, cioè particolare con le caratteristiche che ho detto. Sappiate che è italo-europeo e che ha dentro delle mid cap e small cap italiane. Lo puoi fare come PIC, come si chiama, piano incremento capitale, cioè un acquisto una tantum, quello a cui siamo abituati tutti, oppure questa formula rateale, che ho già spiegato, che è il PAC, piano accumulo di capitale.
E perché uno deve fare il PAC sull'azionario piuttosto che sul PIR?
Allora, io...
Eh no, ma mancano 40 secondi, non ce la facciamo.
Perché gli fai queste domande esistenziali? Che adesso poi lui va in sbatta, perché vuole rispondere.
Non ha senso.
Sì. No, Dindini, non mi faccia infuriare.
No, più che altro Disma è che dopo tutti questi anni ancora gli fai queste domande. Lui si va fuori di testa. Sai che non ce la fa? Passa una settimana di inferno.
Forza, Juve.
Soffre, così un pochino. Un pochino gli
le cose.
Dai. Un pochino migliora, allora, ma vabbè. Poi guardi la classifica della Juve, lui. Ultime due partite, torna nella Genna il povero Dindini.
Aspetta, una domanda. I Pearson, aspetta, zitti. I Pearson soggetti a svalutazione, ci chiedono?
Possono scendere, certo. Possono scendere. Ti ho detto che sono azioni e obbligazioni europee, non c'è risultato garantito.
Ultima domanda.
Pronti a tenerli? Non è che al quinto anno li dovete per forza vendere.
Certo. Allora, ultima domanda.
Il quinto anno, aspettate ancora un po' finché salgono, quando finalmente salgono li vendete.
Nindini, ultima domanda che la farà infuriare, ci scrive una persona che dice ho 100.000 euro e adesso voglio investire, cosa mi consigliate?
Niente.
Perché ogni situazione va valutata in modo attento e individualmente. Dindini, la salutiamo.
Buongiorno, buonasera, arrivederci.
Vi saluto a mia volta.
Ciao, grazie.
Bravo. Dove sarà oggi? In sauna? Dove?
In Finlandia, probabilmente.
Sì, in giro sempre a fare niente. Diamo la linea al GR.
Ecco.
I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you, I make you laugh, I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me?
I'm the real storyteller. No time for a stupid cugionella. Is italiano vero, futuristic tarantella. Tegum bene a mortatella, good fella. Now I drop my shit over your umbrella. Ella, hey. Back in the days when I was younger, I bought a palletone in Tasseranda. Sbucate van da banda, I'm from the ground under. Se mu figliole ca montagna come un mamma. Uno, la famiglia understand, pecoroni. My life is my life, ca non cartamo turroni. So, you don't forget the roots, scheme canzoni. Due, per tutti i vecchi curo sari un top barcuni. Number three, you don't wanna be camunt cum munt, non son concia ma fronte, fronte sì. So watch your mouth if you talk to me, and if you think you cool, va fanto culo, you see, capisci? I don't know tu chi cerchi, stavolta tu perdi e di me non ti sperdi. Capisci, una volta tu dissi, I told you many times, this is my business. Capisci, I don't know tu chi cerchi, stavolta tu perdi e di me non ti sperdi. Capisci, una volta tu dissi, I told you many times, this is my business. Calabro 9000, cosa fine, you singing alleluia. Me testa non son buia, c'è testa l'am bringing to ya. Io sa ciuculo me culo come stuia, ma mai ne scana hot cosa spicy like anduia. Mi siete belli che parrate di cutelli, come on, io mi cresce chi figliolei di vinelli. So baby please, tu che cazzo son da sapere, cresci sta mezza loro, non cresci ma cinque lire che ti ridi. Ho benedetto figlio, per me tu sei cuglione, recchione puro coniglio. Lo sento maggiore, che magari te respiglio. Cause you acting like a boss, ma per me se non mi nicchio, capisci? I don't know tu che cerchi, stavolta tu perdi e di me non ti sperdi. Capisci, una volta tu dissi, I told you many times, this is my business. Capisci, I don't know tu che cerchi, stavolta tu perdi e di me non ti sperdi. Capisci, una volta tu dissi, I told you many times, this is my business.
to make you laugh. I'm here to fucking amuse you. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me?
One for the trouble, two per tutte le mie grandi. A domenica mi se lunedì c'è stime santi. Cotare a 18 anni si getta rulate tanti. E un maresciallo ancora aspetta che attaccanti. Non so c'è niente, I don't know, che cazzo voli. My name is not Peter, not Don, not Polly. Io faccio solo musica e pochissime parole, you know. I use my brain come a 15 pistoli. I'm the original compare. E ma bisinisse suonare in te locali. Amico mio tu dissi, giro chi ne mali. And now your mind is missing because a mia ma poca cari. Capisci? I don't know tu chi cerchi. Stavolta tu perdi e di me non ti sperdi. Capisci? Capisci? Una volta tu dissi, I told you many times this is my business. Capisci? Capisci? I don't know tu chi cerchi. Stavolta tu perdi e di me non ti sperdi. Capisci? Capisci? Una volta tu dissi, I told you many times this is my business. Capisci? Capisci? I don't know tu chi cerchi. Stavolta tu perdi e di me non ti sperdi. Capisci? Capisci? Una volta tu dissi, I told you many times this is my business. Capisci? Capisci? I don't know tu chi cerchi. Stavolta tu perdi e di me non ti sperdi. Capisci? Capisci? Una volta tu dissi, I told you many times this is my business.
Turi, e qua poveri Mabelli, Radio Popolare, il buon Dindini della Cedola ci ha ufficialmente ripreso fuori onda, perché non abbiamo, o meglio, ha ripreso me.
Sì, ti ha accusato pesantissimamente.
Di cosa?
Di avergli impedito di dire due cose, lo mando io, dai, tanto ce l'ho.
Mandi
qua.
Tu, va bene.
Sì, e di dire due specifiche sui PIR, l'argomento di oggi, del corso di educazione finanziaria, e quindi ci ha mandato un vocale per ovviare a questa grave mancanza.
Quindi tutti in silenzio, sedetevi sulla vostra poltrona migliore e sentiamo il post scriptum del nostro Dindini della Cedola.
Allora, un piccolo supplemento informativo che, di un paio di cose che non volevo tralasciare di dire, ma che Disma con i suoi interventi inopportuni mi ha impedito di dirvi. Allora, prima di tutto, sono due cose fondamentali. I PIR li abbiamo definiti come investimenti individuali perché sono legati a un unico codice fiscale, quindi non si possono cointestare, se no perdono il beneficio fiscale. Quindi se ci sono due coniugi che vogliono sottoscrivere un PIR, devono fare due PIR, perché così avranno il beneficio fiscale ognuno dei due. La seconda cosa, e anche questa è importante, le regole dicono che è concesso un solo PIR con un solo intermediario, quindi non potete fare tre PIR in tre banche diverse e pretendere di scaricarli tutti e tre, di avere beneficio fiscale su tutte e tre. Quando andate a firmare, dovete dichiarare di non avere altri PIR in corso, e la mendaccia lì è un falso, una truffa, comunque vi mettete nei guai, non fatelo. Per cui state attenti a queste due cose. Vi saluto e vi ringrazio.
È mendaccia, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, quindi non fate i baraccati come al solito e non cercate di portare a termine delle brutte truffe.
No, ma neanche belle.
Neanche belle. Allora, Alone, cambiamo argomento. Restiamo ovviamente nel campo nostro, ossia quello
della baracca.
Della baracca e della ricchezza, perché parliamo di casa. Ne abbiamo parlato tante volte. Oggi ne parliamo con una persona che la sa lunga, Massimo Bricoccoli del Politecnico, direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Buonasera, Massimo.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera. Allora, qua per presentare un report che si occupa sostanzialmente dell'abbordabilità della casa. Parliamo di Milano, ma parliamo anche e soprattutto dell'area fuori Milano, quindi insomma tutta la Milano, la grande Milano, la Milano metropolitana, forse anche un po' oltre. Osservatorio Casa Abbordabile ha fatto il il report sotto la sua guida, la guida di Massimo Bricoccoli, e raccontaci un pochino quali sono gli elementi che sono usciti. Ce li immaginiamo, nel senso che parliamo da anni ormai del fatto che nessuno si può permettere sostanzialmente una casa a Milano, e ci sembra di capire che anche dai numeri che riportate, per esempio il fatto che un operaio può permettersi, vado a memoria, una casa di 16 metri quadri, no, di 19 metri quadri in acquisto, e cose simili, Massimo.
Sì. Allora, grazie intanto di questa occasione. Noi siamo al secondo anno di report OCA. OCA sta per Osservatorio Casa Portabile ed è un'iniziativa che abbiamo sviluppato al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, ma in strettissima partnership col Consorzio Cooperative Lavoratori e Libera Unione Mutualistica, quindi due gruppi di cooperative. E ci siamo mossi proprio per, diciamo, portare nel dibattito pubblico dei dati di riferimento, perché alcune questioni, la difficoltà di accesso alla casa viene discussa spesso nelle storie individuali di molti, ma ci sembra importante portare, diciamo, nel dibattito dei dati di riferimento che siano pubblici, che siano discutibili. Quindi questo secondo anno abbiamo da un lato monitorato la situazione nel comune di Milano. Ci sembrava importante aggiornare i dati, quindi di anno in anno è quello che ci premuniremo di fare, e però abbiamo deciso di sconfinare, quindi di guardare al contesto più ampio. Questo ci è stato possibile perché avevamo già costruito una base dati su Milano, e quindi abbiamo esteso la base dati guardando a un'area che non è, che è più grande della città metropolitana e che corrisponde sostanzialmente a una regione urbana che gravita ampiamente su Milano per motivi di lavoro, quindi c'è un pendolarismo marcato, e quindi costituisce il contesto abitativo più ampio se si guarda non solo alla città centrale ma al contesto, certo, appunto metropolitano.
Allora, io prima davo un numero che corrisponde alla voce, diciamo, divario tra redditi e costi abitativi, che è un divario che continua ad allargarsi. Nel 2023, per esempio, dicevo, un operaio può permettersi 19 metri quadri di casa in acquisto, contro i 23 del 2015, e attenzione però, ben 26 metri quadri in affitto. Stiamo parlando,
mi sembra che stia esagerando,
più che
però,
sufficiente, che magari vuole il figlio dottore.
È probabile, certo, figura.
E fuori di Milano ci sono delle situazioni più abbordabili, però subentrano poi altri problemi che sono quelli del pendolarismo, eccetera. Io la cosa la seguo abbastanza, perché il collega Alessandro sa che sono anni che voglio trasferirmi o a Gorgonzola o ad Abbiate Grasso.
Sì, comunque in due posti diametralmente opposti. Sì.
Però tutte e due ben serviti, diciamo. Su questo tema qui, anche quello del pendolarismo, che cosa è emerso?
Allora, intanto solo una battuta: noi la categoria operaio è quella, la usiamo perché sta nei dati INPS, però operaio corrisponde a un reddito da lavoro dipendente netto di 1.360 euro al mese.
Okay.
Quindi la usiamo perché è il reddito di molti, è lo stipendio di molti, certo, no? Quindi certo, lo stipendio netto non solo della categoria operaio, che è un po' novecentesca, ma di molti lavoratori che hanno uno stipendio di 1.360 euro.
Purtroppo sì.
Quindi lo sguardo su fuori Milano. Adesso tu hai nominato dei luoghi che sono accessibili, e quindi le mappe che abbiamo prodotto mettono in evidenza come laddove c'è un'accessibilità sul trasporto pubblico migliore, diciamo non eccellente ma migliore della media, chiaramente anche in quei contesti si registra un incremento dei valori immobiliari e quindi anche dei canoni di acquisto dei prezzi di acquisto o dei canoni di locazione. La regione urbana milanese è molto eterogenea, ci sono degli ambiti, dei comuni che sono molto meno accessibili con il trasporto pubblico e invece dipendono pesantemente dalla mobilità privata, quindi su gomma, automobile privata. E allora quello che ci sembra importante dire è che nella valutazione dei costi abitativi alla scala ampia bisogna includere i costi del trasporto, quindi il costo economico, ma anche il valore del tempo impiegato,
certo,
perché pendolare, avere un tempo di spostamento quotidiano è qualcosa che va conteggiato in qualche modo tra i costi e le fatiche dell'abitare in contesti che possono non essere facilmente raggiungibili.
Beh, ci sono un sacco di grafici molto interessanti dentro nel vostro report. Naturalmente, vabbè, un qualcosa di abbastanza scontato che è veramente argomento di quasi tutti i giorni dappertutto, anche qua da noi a Radio Popolare, quello degli affitti brevi che a colpo d'occhio si vede sono un grandissimo elemento in espansione.
Sì, diciamo sono in espansione gli affitti brevi, così come li chiamiamo, no? Quelli tendenzialmente legati al turismo o alla permanenza di pochi giorni in città, e diciamo c'è stato un flusso sempre crescente di turismo, ma non sono cresciute le stanze d'albergo, e quindi è evidente che se c'è, no, una crescita del turismo e non ci sono nuovi alberghi, nuove soluzioni di tipo alberghiero, queste confluiscono, no? I turisti o chi sta pochi giorni in città confluisce nel patrimonio residenziale, e quindi questa è una grande pressione. Ma un dato che abbiamo registrato è in generale la riduzione dei tempi dei contratti di locazione, cioè i contratti di locazione sono sempre più precari, quindi non gli affitti brevi, ma contratti cosiddetti transitori, cioè tra l'uno e i tre anni. E questo è un dato che ci preoccupa abbastanza, perché sono scesi no, dall'anno scorso, dal 2022 al 2023, è sceso il numero di nuovi contratti a lungo termine, quindi superiore ai tre anni, e sono cresciuti in modo significativo i contratti appunto a breve termine, da uno a tre anni. E la questione è che quando c'è un cosiddetto turnover, cioè se cessa il contratto di affitto dopo un anno, dopo due anni, i proprietari possono rinegoziare al rialzo, no, con un nuovo contratto, quindi questo accelera in qualche modo le dinamiche di crescita degli affitti, ed è qualcosa che va monitorato con attenzione.
Per quanto riguarda l'abitare fuori Milano, innanzitutto dal punto di vista proprio semantico, fuori Milano che cosa vuol dire, ed è cambiato il significato del fuori Milano rispetto a tanti anni fa, insomma agli anni in cui, per dire, a Milano abitava più gente, per esempio?
Sì, allora noi ci siamo anche, abbiamo deciso di sbiancare la città di Milano. Delle nostre mappe i dati su Milano non li abbiamo messi, perché è proprio un esercizio che dovremmo fare tutti, quello di guardare fuori Milano con più attenzione, perché al momento c'è grande opacità, cioè i comuni, i centri che sono intorno alla città di Milano hanno un'immagine molto sfocata, difficilmente li sappiamo distinguere o qualificare, caratterizzare. Quindi c'è un tema di spostare l'attenzione verso ciò che sta fuori dalla città centrale, anche rispetto a quali possono essere qualificazioni, cioè quali sono servizi di interesse, e abbiamo registrato in questi anni che non solo Milano, che aveva appunto perso abitanti anni fa, adesso li ha riguadagnati, ma su Milano sono cresciuti anche gli addetti, ad esempio. Quindi nel mercato del lavoro c'è stata una concentrazione su Milano degli addetti, a scapito, no? Anche a scapito della regione metropolitana. E questo, quindi c'è un tema di riequilibrio territoriale che non è solo legato alle abitazioni, ma anche alle attività, e quindi alle funzioni, diciamo, sovralocali e di interesse che possono qualificare il contesto milanese.
Senta, questo è un problema, quello dell'impossibilità sostanziale nel pagare un affitto o nell'acquistare casa a Milano di tantissime persone, ma una volta non era così, nel senso, io ricordo quando ero un ragazzetto che correva coi pantaloni corti, si comprava una casa con, non so, lo stipendio di tre anni, diciamo, una cosa di questo genere. Una casa costava, non so, 20 milioni di euro negli anni 70 o nei primi anni 80. Qual è stato il momento in cui tutto ciò è scattato qualcosa, che, perché non è stato l'Expo, già da prima comunque le case avevano avuto degli incrementi importanti. C'è stato un momento che voi individuate nel quale c'è stato, insomma, questa biforcazione, si è passati dall'accessibilità alla non accessibilità?
Allora, proprio per tornare agli anni 70, noi usiamo spesso un'immagine di una manifestazione alla lotta per la casa, no? In cui c'era proprio il tema quanto pago per la casa e quanto posso spendere per mangiare, no? Quindi comunque teniamo in mente che ci sono state delle fasi, a Milano come in altre città, di tensione, no? Perché c'è stata una crescita, una spinta di crescita della città. Noi abbiamo registrato i dati, in particolare a partire dal 2015, che è l'anno di Expo, potremmo dire che è dal 2010 che la città ha ripreso a crescere in termini di popolazione e no, Expo in qualche modo comunque ha segnato una svolta rispetto al tipo di investimento, no, alla consistenza anche degli investimenti che sono stati fatti nella città di Milano. Quindi diciamo è vero che una cosa che possiamo dire è che in passato i valori, no, i costi abitativi a Milano non erano così superiori rispetto a quelli di altre città medie della Lombardia o di altre regioni. E invece a Milano, come anche in altri paesi, registriamo una situazione in cui la città centrale è fortemente stata valorizzata e c'è proprio un altro ordine di grandezza rispetto ai valori immobiliari e quindi ai costi abitativi. Sì. E questo è quello che appunto diciamo diventa rilevante perché è una condizione, quindi la città ha un futuro, cresce bene, si sviluppa, se c'è una dinamica demografica positiva, certo. Se c'è una mobilità che no, si è aperta la possibilità di crescita e da questo punto di vista i costi abitativi rischiano di rappresentare una condizione di fragilità.
Al momento infatti non è così, anche perché quando si costruiscono per esempio studentati e poi vai a vedere i costi delle case degli studentati ti vengono i brividi, perché insomma sono costi che io fino al 2010 pagavo per affittare una casa quando ero più giovane. E c'è poi la questione delle case popolari, se non sbaglio sono intorno alle 16.000 gli alloggi vuoti e insomma andrebbero sistemate, anche perché hanno un costo di mantenimento piuttosto alto anche da vuote, quindi c'è un tipo di azione che andrebbe fatta a quel livello lì, immagino.
Allora, diciamo che da un lato, a proposito degli studentati, noi siamo felici che avendo messo diciamo, a disposizione dati, avendo lavorato proprio su dei dati in modo quantitativo, si sono introdotti dei termini di riferimento, per cui anche in alcune ultime decisioni dell'amministrazione comunale si stanno fissando dei termini di riferimento, no, più netti rispetto a quelli che sono i costi diciamo accessibili e abbordabili. Sul fronte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, lo rimarchiamo sempre, è un patrimonio fondamentale perché da un lato è l'unica opzione per moltissimi individui e famiglie che non potrebbero mai accedere a un mercato diciamo privato o di un mercato sociale, ma anche richiede costantemente investimenti e anche una prospettiva di crescita. Ci sono altre città europee come Parigi che stanno investendo su nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica anche nelle zone centrali della città. E questa è una condizione diciamo storica per cui l'edilizia residenziale pubblica ha un ruolo anche di calmierazione e di costituzione di una sorta di mercato parallelo, di offerta abitativa che è parallela al mercato laddove questo è così difficile da regolare.
Senta, ma Abbiategrasso me la consiglia?
O Gorgonzola?
Ci sono un sacco di luoghi che consiglieremo, abbiamo scelto anche una copertina per il report che è molto attraente, ammiccante, perché ed è un po' un invito a conoscere meglio anche il contesto fuori Milano, per questo abbiamo usato fuori Milano che è un po' generico, ma è una provocazione.
Me lo dica fuori onda, però è poi il posto migliore.
Allora, scusa, il comune denominatore è il Naviglio per te.
Il comune denominatore è il Naviglio.
Martesano da una parte,
a nuoto, dall'altra. A nuoto sui ratti, sì.
Allora, di non poco conto.
Allora, il 28 marzo presentate il report alle 9:30 al Politecnico, corretto?
Sì, esatto.
Ok, perfetto.
La T12. Abbiamo diversi ospiti, l'idea è che sia una presentazione pubblica anche che lascia spazio alla discussione con le amministrazioni comunali del Foro di Milano.
Certo, noi glielo diciamo, noi siamo, io e Alone, siamo per l'esproprio delle seconde case, per metterci dentro i nostri ascoltatori baraccati, perché siamo nutriti dall'odio sociale, quindi
però
questa è la nostra posizione.
Ci piace anche circondarci di una corte dei miracoli, sì, di persone adoranti.
Ovviamente. Allora, professore, buona presentazione, a
sì,
presto.
Metteremo l'indirizzo del report online sul nostro gruppo di Facebook, così
benissimo,
i nostri ascoltatori potranno andare a vederselo.
A presto. Grazie.
Grazie,
grazie, grazie,
grazie. Grazie a tutti. Buonasera.
E sì, è così, cioè noi siamo per l'assalto al Palazzo d'Inverno, per
prenderci... E vorremmo che tra l'altro trasformarlo in un palazzo di perenne estate.
Estate, sì, però giugno diciamo.
Ma anche maggio direi, anche maggio? Dai, una tarda primavera, sì, però fa troppo caldo, sì.
Domani è primavera.
Ma non già oggi, quando è l'equinozio?
21 credo.
Allora aspetta, vediamo quando è, perché c'è proprio un momento esatto dell'equinozio.
Tanto che tu lo cerchi, io anticipo, quindi rimanete lì perché domani sarà una puntata, lo diciamo sin d'ora, spartiacque, perché domani avremo una nuova poesia di Poveri Mabelli.
Eh sì, perché c'è un motivo, si celebra...
Il giorno della poesia domani.
Nata della poesia. L'equinozio era stamattina alle 10.01, quindi durante tutto scorre.
E quindi siamo in primavera, evviva! Ciao!
Ciao, ciao, ciao!
Da poco esteri!